Buonasera a tutti, questa è la seconda puntata sul quello che rimane dopo le esplosioni che abbiamo visto la settimana scorsa essere le esplosioni più importanti, più colossali che l'universo conosce dopo il Big Bang. In una delle prime fasi della scorsa lezione avevamo visto che il Sole, passati ancora 5 miliardi di anni, si tramuterà in una gigante rossa. Gigante rossa che si espanderà e ingloberà anche la Terra e si assesterà da qualche parte tra l'orbita della Terra e l'orbita di Marte. Farà molto caldo, noi saremo probabilmente estinti o emigrati da qualche altra parte, ma molto probabilmente la nostra specie sarà dovuta a qualche cosa d'altro. Credo. Noi ci siamo da circa 4 milioni d'anni, questo succederà tra 5 miliardi, quindi il nostro compito adesso è di vedere che cosa succede al nucleo del Sole. Gli strati esterni, abbiamo visto, si sono espansi perché il nucleo, non più supportato dalle reazioni termonucleari, perché l'idrogeno finisce, è stato tutto bruciato e convertito in elio, le reazioni termonucleari finiscono, finisce la produzione di energia, finisce la produzione di calore, finisce quindi la produzione di pressione, che è quella che tiene su la stella. Quindi il nucleo si contrae. Si contrae fino a diventare una nana bianca, si dice. Nana perché è piccolina, bianca perché è molto calda, quindi emette a tutte le lunghezze d'onde ed è molto molto brillante. La caratteristica di queste stelle è che sono grandi come la Terra, circa. Il raggio della Terra è 6.000 km rotti, il raggio tipico di una nana bianca è sui 10.000 km, quindi siamo ad una grandezza paragonabile. La massa è praticamente tutta quella del Sole, perché è concentrata nel nucleo, diciamo il 90%, quindi è circa una massa solare concentrata in una sfera dalle dimensioni un po' più grandi di quelle della Terra. Qui ho fatto l'esempio di 5.800 km perché è l'esempio proprio di cosa succederà al Sole, però vi ho detto che questo è il destino delle stelle che hanno una massa all'inizio tra qualche decimo e 8 masse solari. Quindi, però, le reazioni termonucleari non è che si accendono e, non so, si brucia l'elio per formare carbonio. Le reazioni termonucleari non hanno la temperatura e la densità sufficienti per essere innescate. Quindi, che cos'è che riesce a far star su la stella? Perché la gravità non vince e la stella si riduce ancora di più? E la ragione è prettamente quantistica. Quando si dice quantistica si è subito paura perché dice, oddio, ma non si più niente perché è quantistica difficile, vero? Ed è vero a tutti i livelli, Non è che c'è qualcuno che capisce, però tanto difficile, no? No, proprio non si capisce, nessuno capisce. Ci sono dei fenomeni che vengono previsti dalla teoria con le tecniche, le equazioni che si fanno, vengono previsti fino alla nona cifra decimale. È la teoria più testata che l'uomo ha fatto, è precisissima, non ha mai sgarrato, ha passato tutti i test, ma dire che si capisce, no. Ci sono alcuni principi che reggono la base della meccanica quantistica e per i nostri fini i principi basilari che sono importanti per quello che devo dire sono due. Primo principio si chiama principio di esclusione di Pauli. E il principio di esclusione di Pauli spiega tutta la chimica, tutte le molecole, tutti i legami tra gli atomi. Dice che non ci possono essere più di un elettrone nello stesso stato quantico. Cioè, un elettrone che ha una certa energia, un certo spin, deve stare da solo. Non ci possiamo mettere vicino un elettrone con lo stesso, con la stessa energia e lo stesso spin. In un atomo avete la prima orbita, quella che viene raffigurata come una nuvoletta sferica, che contiene due elettroni, perché hanno sì la stessa energia, ma lo spin diverso, uno su, l'altro giù, per cui ce ne stanno due. Nel secondo strato avete tre orbite che hanno la stessa energia, in ognuna ci sono due elettroni, ma hanno diverso momento angolare perché sono sagomati come se aveste delle orbite così, così e così, no? Quindi sono diverse, per cui avete 6 più 2, 8, no? Di più non potete mettercene, non vogliono gli elettroni, hanno una idiosincrasia a stare vicini, non vogliono avere una stanza in compartecipazione. L'altro principio fondamentale che ci interessa è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Questo è proprio al cuore della meccanica quantistica. Il principio di indeterminazione dice una cosa stranissima, assolutamente incomprensibile. Noi siamo abituati a trattare degli oggetti grandi, per cui è ovvio che noi possiamo determinare con precisione assoluta sia la loro posizione sia la loro velocità. E quindi, sapendo la posizione e la velocità di un proiettile, sappiamo che cosa era successo prima e che cosa succederà dopo. Ci bastano queste due informazioni per tracciare la traiettoria del proiettile. Oddio, occorre anche dire che c'è la gravità, che c'è l'attrito e tutte le altre complicazioni, però si può. E questo aveva fatto nascere alla fine del 1800 una grande fiducia nella fisica, addirittura il pensiero che la fisica aveva finito di scoprire le cose grosse. Datemi tutti le posizioni e le velocità delle molecole e vi dirò cosa succederà da qui alla fine dell'universo, diceva. E poi invece si scopre con la meccanica quantistica che quando si va sull'infinitamente piccolo, infinitamente mica tanto, insomma, quando si va sul piccolo, atomi, molecole, atomi, elettroni, nuclei di atomi, eccetera, noi non possiamo sapere contemporaneamente, con precisione assoluta, la posizione e la velocità di un nucleo, di un elettrone, di una cosa piccola. C'è un'imprecisione connessa con il prodotto di queste due cose che deve essere maggiore di una certa quantità che si chiama costante di Planck, molto piccola, che è una roba. Però la cosa che dovete apprezzare è che questo non è legato alla nostra incapacità di misurare. Noi possiamo misurare la posizione abbastanza bene. Noi possiamo misurare la velocità molto bene. È una cosa inerente alla realtà. E come vi ho detto, è così. Cioè, è così, è suffragato da migliaia di esperimenti, a dire che si capisca, no? Quindi, questo cancella in un colpo il concetto di traiettoria, cancella in un colpo l'idea che le particelle piccoline, le particelle elementari siano delle palline, anche se noi tutti pensiamo, no, il nucleo di un altro, tante palline, sono i neutroni, i protoni, tutte le palline, no, è molto di più. Allora, se vogliamo, allora, le analogie, come vedremo anche oggi, valgono, l'analogia è una immagine che tenta di catturare una caratteristica di un concetto, di un'idea. Raramente ne cattura tante di caratteristiche, no? Quindi l'analogia che cattura questo non essere, pallina che si può dare è una nuvoletta. Nuvoletta di che cosa? Non è che il protone è una roba spray, no? Fatta da tante piccoline, no? Tante goccioline più piccoline, no? È una nuvoletta di dove l'elettrone o il protone potrebbe essere. È una nuvoletta di esistenza. Quando si dice così, però, viene subito l'attenzione: sì, vabbè, è una nuvoletta di esistenza, può essere o qui o qua, o. È vero? Invece no. Il protone è sia qui, sia là. Finché non lo becco, finché non interagisce con qualche cosa, allora la sua esistenza so che è lì. Ma se so che è lì, allora non so più bene la sua velocità con cui è andato lì. È complicato, no? La sensazione che si ha quando appunto si parla di meccanica quantistica, che è una cosa molto astrusa, molto difficile, è ben fondata. È così, è vero. Però ci sono infiniti esperimenti che dicono che anche se non riusciamo a capire, la realtà è ben... Allora, i risultati di queste cose sono ben descritti da queste idee. E anche l'equazione, cioè l'incertezza sulla posizione per l'incertezza sulla velocità è maggiore di H tagliato. Questa è una cosa quantitativa, non è una roba campata per aria. Bene.
Ma perché non lo possiamo sapere? Perché non abbiamo ancora gli strumenti, non abbiamo ancora capito,
no,
o perché,
la realtà...
è così.
No, non è che non siamo. La realtà è così. Diverso ancora. Neanche, tutt'altro. Io non ci credo, no? Però devo fare esperimento, devo calcolare quanti elettroni troverò là, no? Vabbè, c'è la probabilità, tra 65 ce n'è un miliardo, no? So che saranno 65, faccio l'esperimento sono 65.
Ma il mio problema è perché non lo possiamo sapere?
Perché la realtà è così.
Cioè, è così.
No. Siamo al bordo tra fisica e filosofia, no?
Si può definire un concetto astratto, no? Accontentarsi. Non si può definire un concetto astratto e accontentarsi.
È un concetto astratto che fa funzionare computer, telefonino, navigatore, CD, televisione, proiettore, tutta la nostra vita moderna, molto pratica, è basata su questo concetto astratto, che diventa molto poco, cioè diventa molto concreto, no? È un concetto che funziona, possiamo dire così. Il dire perché è tutto un altro paio di maniche. Io non so perché.
Ma non si saprà mai, cioè.
Ah, no, questo è un po'. No, non lo so, questo non lo so. Per ora possiamo dire che non è dovuto agli strumenti imprecisi di misura nostri. Non è un limite dovuto alle nostre capacità. È una cosa, il fantasmino, lo spray, le robe, che poi quando interagisce invece si materializza in un punto. È un'analogia, è un'immagine, è però un'interpretazione, eccetera. Quindi magari non è così, magari non è vero, no? È una buona descrizione, no? È una descrizione che permette di predire esattamente i risultati di un esperimento, nient'altro. Prego.
Posso dire che il che non lo vedo è un'onda, quando lo vedo perché è un corpo?
Sì e no, perché quando facciamo la doppia fenditura, allora abbiamo due fenditure piccoline, no? Per track, invece di sparare dei fotoni, che è facile, prendiamo degli elettroni invece, no? Che sono due fenditure, no? Due proprio. Ci mettiamo uno schermo, da televisore, tipo, no, con i fosforini, eccetera, che quando arriva anche un solo elettrone fa accendere un fosforino, no? Abbiamo qua un cannone elettronico, è una valvola a una volta, no? che mette in agitazione ionizza degli atomi sulla superficie perché sono molto caldi, poi c'è un campo elettrico che tira gli elettroni sono tirati meglio, poi sono più leggeri, si possono accelerare, li spariamo contro questa pendentura. Bene, e lo facciamo per essere più di moda, lo facciamo, o più aggiornato, lo facciamo, abbiamo la possibilità di fare questa cosa sparando un elettrone alla volta. Okay. Bene, adesso vi descrivo che cosa succede e dopo vi dico come si può interpretare. Allora, se sparo un elettrone alla volta, vabbè, cioè avrò un elettrone, io che cosa mi aspetto? Mi aspetto che quando sparo un elettrone alla volta, ma ne sparo un centinaio, un migliaio, dietro alle due fenditure c'ho il massimo degli elettroni, no? Se penso agli elettroni come pallottoline, no? O passano da una fenditura o passano dall'altra, no? E quindi ci avrò una banda scura in mezzo e due bande chiare ai lati. Se chiaro vuol dire fosforo, che no? Io quando l'elettrone colpisce c'è un puntino che rimane acceso, dopo un po' vedrò, mi aspetto di vedere due bande così, giusto? Faccio un esperimento e cosa vedo? Vedo in mezzo luminoso, poi le bande scure, poi le bande chiare, poi le bande scure, poi le bande chiare. Così. Come lo interpreto? Facciamo l'onda del mare, facciamo un porto chiuso con due aperture piccoline, no? Allora, se faccio questo esperimento, le onde a questo punto facciamo che vengono da questa parte, no? Perché questo è il molo. Se un'onda arriva e passa tra queste due fenditure diventano, nell'esperienza comune, generatrici di due onde, no? Che si allargano e fanno una figura di interferenza, dove i due picchi delle onde, le due creste dell'onda si incontrano, ci avrò un piccone, dove due ventri dell'onda si incontrano, c'è un vetrone, no? Che si propaga. E quindi nel molo vedrò picco, ventre e così via. Come là? E sono elettroni quelli lì. Come onde. Adesso metto una mano, una qualcosa che chiude una fenditura. Quindi gli elettroni sono obbligati, uno alla volta, a passare da una fenditura sola e vedo quello che mi aspetto. Dico, boh, ci sarà qualcosa. Chiudo questa, apro quell'altra e quello che succede è l'analogo, cioè dietro la fenditura, proprio dietro, vedo luce, vedo i fosfori. E questa figura di interferenza è successa sparando un elettrone alla volta, non due alla volta. Se sparassi tanti elettroni alla volta potrei anche dire, vai, ci sarà qualche stranissima interazione tra uno con l'altro, chissà che cosa si attraggono, si respingono, non lo so. No, uno alla volta. Come se l'elettrone potesse fare una figura di interferenza che è tipica di quella che fanno le onde, da solo. Cioè, è come se fosse lui un'onda grandina, che riesce a passare in entrambe le fenditure. Infatti quando ne chiudo una è obbligato a passare di là e quindi non interagisce con se stesso. Con se stesso. Quindi vuol dire che l'elettrone è sparpagliato. Però quando questa strana cosa incide sullo schermo, incide su un punticino, non è sparpagliato. Quindi quando passa un'onda, quando becca lo schermo è una particella. Il fotone è uguale. Fatto l'esempio con l'elettrone perché oggi abbiamo in testa l'elettrone come pallina, no? Invece no, qua. E questo si è capito, negli anni, alla fine degli anni 20, tramite un'intuizione di un principe francese che durante il dottorato adesso, perché non solo i fotoni saranno delle onde o delle particelle, anche le particelle possono essere delle onde, e ha fatto l'analogia nella tesi di dottorato. Il suo supervisor, di fronte a questa cosa insieme semplice e banale, ma dall'altra parte capiva che non sapeva decidersi se era una boiata pazzesca, una sparata, o essere una cosa profonda. Cosa fa? Manda la tesi ad Einstein. Einstein gliela ridà e dice: no, dai il dottorato, questo è riuscito ad alzare un lembo del grande velo. Prenderà il Nobel, con lui inizierà un'altra fase della meccanica quantistica che porterà Schrödinger a scrivere l'equazione di Schrödinger, l'equazione delle onde, che poi diventano particelle con il collasso della funzione d'onda, poi c'è l'interpretazione proprio di un Marti, però vedi. Quindi la realtà è tutta diversa da quella che abbiamo in testa noi. Noi abbiamo in testa una cosa molto deterministica, molto predittiva, molto tipo traiettoria. La realtà delle cose piccoline invece è assolutamente diversa. L'elettrone è là per tutto, con un po' di probabilità di trovarsi in qualche posto, con più probabilità, ma una probabilità non nulla di essere anche molto lontano da dove mi aspetterei che fosse. Fotone uguale. Vabbè. Volevo farvi capire perché 10.000 km è la dimensione tipica di una nana bianca, con questi due principi, quello di esclusione e quello di indeterminazione. È un esempio che ho fatto oggi, quindi non l'ho mica testato. Quindi, prima di tutto dobbiamo sapere quanti atomi ci sono nel Sole. Quindi, in una stella come il Sole, che è pesante 2 per 10 a 33 grammi, ci sono circa 2 per 10 a 57 protoni, o particelle o atomi. Il Sole è fatto per gran parte di protoni e di idrogeno, e quindi sono protoni, perché ogni protone pesa 10 alla meno 24 grammi. Il peso totale 10 alla 33 diviso 10 alla meno 24, porto di sopra 33 più 24 fa 57, 10 alla 57, che stanno in una sfera molto grande, solo 700.000 km, eccetera. Bene. Adesso li comprimo in una roba che è grande 10.000 km. Io sono abituato, scusate, a usare centimetri, quindi 10.000 chilometri sono 10 miliardi di centimetri. Quindi il volume è il cubo di questa 10 alla 10, il cubo di 10 alla 10 è 10 alla 30. Ho sbagliato, scusate, 10.000 chilometri sono 10 alla 9 centimetri. Il cubo di 10 alla 9 è 10 alla 27, mi torno perché devo andare via di nuovo, tutto bene. Allora, 10 alla 57 diviso, che è il numero totale di atomi, diviso il volume, che è 10 alla 27, se vi ricordate come si fanno queste operazioni, si prende l'esponente 57, si fa la divisione 57 meno 27 uguale 30, 10 alla 30, ok? Ci stanno 10 alla 30 nuclei di idrogeno, atomi, in un centimetro cubo. Che equivale a 10 alla 30 atomi. Ogni atomo pesa 10 alla meno 24, adesso vabbè, no, non fattate, sto dando i numeri. Vuol dire, no? 10 alla 6 grammi in un centimetro, 10 alla 6 grammi sono 1000 kg, 1000 kg sono una tonnellata, quindi un centimetro cubo è circa un cucchiaino di roba, tiro su un cucchiaino, una tonnellata, no? Bene. Ma qual è la distanza media tra un atomo e l'altro in queste situazioni qua? se facciamo i conti, devo impacchettare 10 alla 30, 10 alla 30 sono 1000 miliardi di miliardi di miliardi, tre volte, ogni miliardo è 19, tre volte 27, 1000 davanti, 10 alla 30, no, 1000 miliardi, miliardi, miliardi di particelle, numeri astronomici appunto, tutto in un centimetro cubo. Viene fuori che la distanza media tra una particella e l'altra è la radice cubica di questa roba qua, 10 alla 30, e quindi 1 su, è 10 alla meno 30 centimetri, 10 alla meno 10 centimetri, che non vi dirà niente, ma 10 alla meno 10 centimetri si chiama Armstrong in fisica, e l'Armstrong è la grandezza tipica di un atomo. Di un atomo, quindi in una nana bianca tutti gli atomi, cioè il nucleo con gli elettroni intorno, sono vicini, no? E quindi ci sono gli elettroni di un atomo che vogliono occupare le orbite, no? Magari già occupate dell'atomo vicino, sono gli attaccati e possono? No! E allora cosa fanno? Non possono, si agitano di più. Altro modo di vedere la cosa, possiamo, impacchettando le robe, io so con sempre maggiore precisione dov'è l'elettroncino di quell'atomo lì, quindi so con minor precisione la sua velocità e quindi non so dire bene la sua velocità. Se prima la sapevo bene, adesso la so peggio, vuol dire che non che non la so, che la velocità diventa di più, con più incertezza. Perché diventando di più l'incertezza sulla velocità può aumentare e quindi gli elettroni si agitano di più. Quindi la potete vedere come l'occupazione, fortunatamente non, che non va a buon fine, degli atomi sulle orbite altrui, che non ci possono stare, e quindi si agitano per occupare delle orbite diverse e quindi devono avere più velocità, più energia, oppure come, stringendo e stringendo, io so con sempre maggior precisione la posizione e quindi devo sapere con più errore la velocità. E l'unico modo per farlo, scusate, è un imbranatone. Questo qui spegni. L'unico modo per farlo è aumentare la energia, ma quindi aumentando l'energia aumentiamo la pressione, quindi nelle nane bianche la pressione è fornita dal moto di agitazione degli elettroni che è necessario perché non vadano ad occupare le orbite degli atomi vicini, dato che sono tutti attaccati. Sì, 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 sì.
Cioè,
uno
stasso quanto sono vicini gli atomi, un stasso normale terrestre, diciamo.
Facciamo il conto. Allora, cioè, facciamo l'acqua, che non so, prendiamo una cosa che è lì per galleggiare, no, con l'acqua, sì. Quindi peso specifico 1, quindi che vuol dire che un grammo è proprio un centimetro cubo, no? E un grammo ci devono essere 10 alla 24 atomi, non 10 alla 30, okay. No? Quindi la distanza tra uno e l'altro è la radice cubica di questo, quindi è 10 alla meno 8 centimetri, quindi è 100 volte di più quella che c'è in una nana bianca. 100 volte di più permette alle molecole di essere un po' distanti, cioè le molecole hanno gli atomi, cioè, gli atomi si possono mettere insieme condividendo i loro elettroni quando permesso, però quando permesso lo decidono loro con chi stare, invece quando comprimiamo li obblighiamo noi se non ci vogliono stare, non ci vogliono stare. E quindi nella materia normale è permesso, in questa materia dove abbiamo una vicinanza così estrema dagli atomi non è più permesso, per conoscenza, si chiama materia questa qui, degenere, non degenerata, degenere, degenerata un'altra cosa. Va bene. Quindi Il raggio è circa come quello della Terra, la massa è tra 0,7 una volta quella del Sole, se parliamo di robe solari, può essere anche fino a 8 volte quella del Sole all'inizio, però le masse delle stelle più grandi vengono in parte perse da un vento durante la loro vita, quindi alla fine della loro vita ce l'hanno un pochino di meno, e all'inizio avete 100.000 gradi di temperatura. Questa temperatura viene dal fatto che avete compresso, quindi è molto calda, anche termicamente molto calda, anche se non è sufficiente per farla star su, vive tanto, cioè rimane una nana bianca per miliardi di anni, fino a che esaurisce il suo contenuto termico e diventa una nana bruna. Quella nana bruna diventerà, nel corso del tempo, perde anche il suo residuo calore e diventerà una nana nera. E questo è tutto per le nane bianche. Che cosa succede se le stelle stanno tra, hanno una massa all'inizio tra 8 e 20, vi avevo fatto la volta scorsa, questa l'avevo fatta la volta scorsa per capire, no, come è fatto l'interno della stella. Abbiamo detto che soltanto le stelle grandi possono sintetizzare gli elementi fino al ferro, ma non più durante la loro vita normale. Abbiamo detto che vivono una vita avventurosa, molto calda, molto dispendiosa, e quindi vivono meno, e quindi una stella così vivrà 3-4 milioni d'anni, poi si scoppia. E perché scoppia? Perché quando si arriva al ferro, il ferro, per inglobare un altro idrogeno, un altro nucleo di idrogeno, un altro protone, un altro nucleo di elio, richiede energia, non ne dà. Quindi appena fate modo che il ferro diventi un elemento più pesante, togliete energia, togliete pressione e il nucleo collassa. Abbiamo visto che il nucleo collassa, gli strati superficiali sentono letteralmente mancare la terra sotto i piedi, precipitano, rimbalzano sulla superficie dura, fanno un'esplosione dell'energia incredibile. Il 99% di questa energia va nei neutrini, l'1% che comunque tanta sta nell'esplosione di questa che è già una supernova. Il risultato, se la stella è fino a 20 masse solari, di questo nucleo di ferro che implode, perché non è più sostenuto, cioè la gravità che spinge verso il basso e non è più sostenuta la pressione, è una stella di neutroni. Quindi, in questo caso, quando la stella arriva, il nucleo arriva a una dimensione come quella della nana bianca, abbiamo che la gravità però è molto maggiore, neanche l'agitazione termica riesce a sostenere la gravità, che è molto più grande, che la massa di più. Non ce la fa. Però quando arriva ad una dimensione di circa 10 km di raggio, 10 km sta nel raccordo anulare di Roma, che è circa 20 km di diametro, credo, no. La stella riesce a trovare un altro equilibrio, diverso a prima vista da quello delle nane bianche. Nelle nane bianche l'equilibrio era dovuto all'idiosincrasia degli elettroni nello stare molto vicini. Quello che succede qui però è qualche cosa di ancora più magico. Quando spingete gli atomi a limiti parossistici, qui il raggio vedete che è 1000 volte minore, prima era 10.000 km, pensiamo, adesso è 10 km, quindi il volume è 1 miliardo di volte meno, la densità è 1 miliardo di volte di più, anche di più perché la massa è un pochino di più, no? Quindi se prima era un centimetro cubo era una tonnellata, adesso è 1 miliardo di tonnellate, 1 miliardo di tonnellate per centimetro cubo. Quello che succede è che la distanza tra gli atomi si è fatta così piccola che non è quella che conta. Quella che conta è la distanza tra i nuclei degli atomi, che è 1000 volte meno. Quindi quello che adesso è a contatto non sono i gusci esterni degli elettroni degli atomi, ma sono proprio i nuclei. In questa situazione, che ne è degli elettroni? Loro hanno passato la fase di dura qualche millesimo di secondo, la fase di agitazione termica, e sono così agitati che riescono a fare, tecnicamente si chiama una reazione del beta inverso, chi se ne frega, è l'elettrone viene catturato da un protone, va dentro un protone, protone più elettrone meno, vanno insieme, cosa fanno? Un neutrone. Per questo si chiamano stelle di neutroni, perché la massima parte di i nuclei atomici diventano tutti neutroni. Tutti i protoni si combinano con gli elettroni che sono in giro, non tutti, meno uno stratello esterno, no? E diventano neutroni. Quindi potete vedere la stella di neutroni come un atomone da 10 km che ha 10 alla 57 neutroni, tutti vicini uno all'altro. È un atomo di neutroni, grande 10 km. Si può, è un'analogia, questa. Però adesso, per lo stesso fenomeno e per gli stessi motivi che abbiamo detto per gli elettroni, anche i neutroni sono particelle, no? Anche per i neutroni valgono sia il principio di esclusione di Pauli, sia il principio di Heisenberg, si applica tutto. Però adesso noi sappiamo la posizione dei neutroni, no? Sono tutti lì vicini. Sappiamo che anche i neutroni non sopportano di stare insieme, hanno gli stati quantici. E se noi li spingiamo, loro si ribellano. Quindi c'è la pressione del, si dice, ma tanto per, del gas degenerato di neutroni, cioè questa idiosincrasia che prima erano gli elettroni, adesso sono i neutroni, che fa sì che questo produca una pressione che bilancia la gravità. Quindi quando tentiamo di avvicinare molto atomi, nane bianche, nuclei dell'atomi nella stella dei neutroni, abbiamo una reazione contro che si oppone. E abbiamo quindi la possibilità di avere due equilibri nuovi. Uno nana bianca, atomi a contatto, uno stella dei neutroni, nuclei a contatto. Quindi questo 10 km non è un caso, è la distanza per cui i nuclei degli atomi sono a contatto e gli neutroni reagiscono. La storia di questa idea, perché nei primi tempi ovviamente di idea si trattava, tiene in testa questi due signori che sono Bade e Zwicky. Zwicky è ritratto con quella faccia lì, che dicono, io non l'ho conosciuto, ma dicono che è proprio tipica, cioè che era un monello. Era uno che litigava con tutti, cioè aveva delle grandissime idee, dava degli ignorantoni a tutti quanti. Oh, era molto spiritoso, cioè uno spiritoso no, ma insomma era un così, insomma. Vabbè, due anni dopo la scoperta del neutrone, che è opera di Chernik nel 1932, loro hanno l'idea di spiegare con le stelle di neutroni lo scoppio delle supernove. Quindi hanno l'idea giusta. Da dove deriva, cioè, come hanno fatto a pensare a sta roba? Sapevano che le supernove avevano una certa energia, almeno 10 alla 51, 10 alla 52, ma non importa, no? Tantissima energia. E si chiedevano da dove può venire questa energia. E avevano fatto il conto, che allora anche allora si poteva fare, che diceva, ma se io riuscissi a far cadere della materia da un raggio tipico della stella fino a una zona molto piccola, dell'ordine insomma, di 10 km, quanta energia potrei liberare? E gli veniva il numero giusto, quello supernova. Quindi, collegando questo pensiero con l'atomone di neutroni, no? Hanno detto, ecco, no? Quella stella al suo centro ha raggiunto quella densità, quella dimensione, tale che ha potuto liberare tutta la sua energia gravitazionale che ha fatto scoppiare la supernova. Poi c'è un italiano, che è Franco Pacini, che nel 1967, dopo quella che nella prossima slide dirò la scoperta delle stelle dei neutroni, fa un modello che spiega come fanno ad emettere, come fanno ad essere state viste. Purtroppo è morto qualche anno fa, è stato uno dei grandi dell'astrofisica italiana, fiorentino. Dunque, la stella dei neutroni ha anche un'altra grande particolarità, è la calamita più grossa dell'universo. E... ecco, allora, riassunto dei campi magnetici che conoscete. Qui sulla Terra le bussole funzionano per il campo magnetico terrestre. Il campo magnetico terrestre, usando queste unità che si chiamano Gauss, che va bene, perché è mezzo Gauss. Il Sole, sulla superficie del Sole, c'è un campo magnetico medio uguale, mezzo Gauss. Nelle macchie solari c'è un campo magnetico molto più grande, qualche centinaio di Gauss. Il campo magnetico terrestre è fondamentale, senza campo magnetico noi non ci saremmo. Il campo magnetico riesce a deviare le particelle cariche del vento solare, dei raggi cosmici, eccetera, che quindi sono deviate, non entrano neanche in atmosfera e siamo preservati, eccetera. Quindi il nostro DNA è al sicuro, ci sono molte poche mutazioni da uno sdoppiamento all'altro e così via. Se no, ci sarebbero molti più errori. Il campo magnetico del Sole, centinaia di Gauss, sempre il campo magnetico, centinaia di Gauss, cioè 100 volte più grande, però il magnetino da frigo è 100 Gauss. Quando fate una risonanza magnetica, siete sottoposti a un campo magnetico di 10.000 Gauss, un Tesla, si chiama dal nome di una... 10.000, mica poco, eh? È un campo magnetico così grande che i... lo spin che è la rotazione, se volete, dei nuclei del vostro corpo è obbligato ad allinearsi col campo magnetico esterno, e quando la macchina non so se avete fatto risonanza magnetica, ogni toc è mettere il campo magnetico, no? E poi lo tolgo, poi lo metto, poi lo tolgo, e quando il campo magnetico viene tolto, l'atomo raggiunge la posizione di prima e nel farlo emette un po' di radio, di emissione radio, e quindi tutto intorno ci sono i rivelatori che riescono a capire, no, quanti protoni ci sono di qui, quanti protoni ci sono di là e così via. Qui 10.000 Gauss. Qui in una stella di neutroni normale alla nascita, cioè proprio la si dà in dote, è 1.000 miliardi. Ma ci sono poi i soliti fortunati che nascono con più ricchezza alla nascita e nascono con 1.000.000 di miliardi. Diceva 15 Gauss. Queste stelle si chiamano, la loro caratteristica è così tanto il campo magnetico che vengono chiamate magnetar. In inglese magne, non c'è la magnetar, no? Magnetar, 10 a 1.000.000 di miliardi di Gauss. Il che vuol dire che se avete un pezzettino di ferro, non avete scampo, siete assolutamente attirati. Sono 1.000.000 di miliardi, è una cosa incredibile. Va bene, come sono state trovate? Sono state trovate il 4 agosto 1967 a Cambridge in Inghilterra. A Cambridge c'era questo pratone dove avevano messo un radiotelescopio fatto di paletti, vedete, no? Paletti, un bel filo attaccato tra due paletti, come se fosse un'antenna, un piccolo antenna, quella delle radio, dei dipoli si chiama. E ripetuto, quindi c'erano tanti di questi dipoli per ascoltare le onde radio che provenivano dal cosmo, per studiare strani effetti, si chiamavano di scintillazione, alla base è lo stesso fenomeno che fa scintillare le stelle quando c'è vento, però questo nelle onde radio. Vabbè. E dati i mezzi di allora, non è che c'erano i computer, le robe, eccetera, c'era il registratore a carta come i sismografi di adesso, no? Con il pennino, a carta veniva tirato da un motorino, no? E a seconda dell'impulso radio, delle cose radio che si vedevano, il pennino oscillava di più o di meno, si facevano chilometri di carta, per cui si usavano i dottorandi per andare a vedere questi chilometri. Tra i dottorandi c'era questa ragazza di 24 anni, Jocelyn Bell, che il 4 agosto 1967 dice, guarda quello lì, si vede poco nella fotografia, no? C'è un bip lì. E poi vedono che questo bip si ripete ogni totta frazione di secondo, in maniera precisa. Quindi è come se si ascoltasse nelle onde radio un bip, 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 regolarissimo, bip, 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 ogni frazione di secondo. Dal cosmo, da una direzione anzi abbastanza precisa, cioè non è che ci fosse tanta capacità di, però insomma, no? Da là, sempre da là, che non è la Terra, non è il sistema solare, non è il Sole, è un'altra roba, eh? Un segnale precisissimo. Cosa pensereste? Infatti in quella settimana di passione li chiamano LGM, che sta per Little Green Man. Però basta una settimana o due per capire che invece ci può essere un'altra spiegazione. Però quest'altra spiegazione deve prevedere, deve spiegare perché in meno, molto meno di un secondo, no, c'è questo bip. Ed è un corpo celeste, se non sono gli alieni a farlo, è una cosa naturale, no? Però deve essere molto lontano, quindi deve essere una roba insomma potentuccia, no? Perché se è lontana e la vedo, vuol dire che è mica uno con la pila, no? Radio. Quindi deve essere un corpo molto massivo per essere molto regolare, perché deve essere una trottola estremamente precisa, che non cambia mai il suo giro. Però può mica essere grande, perché se abbiamo una cosa grande e abbiamo un trasmettitore su questa cosa grande, no? Che la cosa gira e quando ci punta addosso noi riceviamo il bip, cioè la cosa è grande, come fa a girare in meno di un secondo? Va più veloce della luce, è piccolina. Quindi scoprono che deve essere una cosa pesante e piccolina, te lo dico, trovo. Il neutrone era stato inventato, l'idea di stare neutroni che danno origine al, sono come risultato di una supernova, era già stata detta, e la scoperta è fatta. Hanno scoperto le stelle di neutroni, il che vuol dire, tra l'altro, che insomma la relatività generale di Einstein ha passato un altro test, perché queste configurazioni, queste cose di estrema gravità sono previste, sono e dalla teoria della relatività generale. Bene. Nane bianche, stelle di neutroni, adesso facciamo i buchi neri. Quindi siamo arrivati a 20 masse solari, quindi le stelle che all'origine, che all'inizio della loro vita, hanno 20 masse solari. Adesso andiamo a vedere cosa succede quando la massa della stella è di più di 20 masse solari. Il limite che vi sto dicendo, sì.
No, cioè, tornando da prima, non ho capito perché la stella di neutroni ha un campo magnetico. Cioè io lo associavo, però probabilmente sbaglio, a una particella carica.
Certo. Cioè, ha tutte le ragioni, è stato un grandissimo dubbio mio per anni e anni. Dico, ma se è fatto di neutroni, come fa? Il campo magnetico è fatto da una corrente di cariche che si muovono, se qui sono solo neutroni, come facciamo a spiegare un così grande campo magnetico? Ha tutte le ragioni. Il fatto è che è vero che la massima parte della massa della stella di neutroni è fatta da neutroni, ma c'è una superficina, metri, dove esistono gli atomi normali. E queste possono generare campi magnetici molto grandi. Un modo per che funziona, anche se a una seconda lettura uno si stupisce che funzioni, è conservare il momento magnetico, cioè superficie, sapete, una spira, no? Una superficie per il campo magnetico è costante, quindi se diminuisco la superficie deve aumentare il campo magnetico. In questo modo uno può arrivare da 700.000 km il Sole a un Gauss. Arriviamo, facciamo finta di essere a 7 km per fare 100.000, no? 100.000, il quadrato, che è la superficie, è 10 alla 10. 100.000 è 10 alla 5, sono 10 miliardi, no? Quindi, se il campo magnetico del Sole è un Gauss, e se restringessimo il Sole a un raggio di 7 km, otterremo un campo magnetico per la conservazione del momento magnetico che già così è 10 miliardi di Gauss. Arriviamo vicino, diciamo, loro ne hanno di più, però ha ragione, non è vero quello che ho detto, che è tutta una stella fatta di neutroni, c'è la superficie, ma si parla di metri solo, dove ci sono ancora i dati. Bene, allora, più di 20, allora, stavo dicendo, questo limite di 20, cioè dipende se gira o non gira, se il campo magnetico, cioè può essere 15, può essere 25, né? Più o meno 20. Però in questo caso la massa del nucleo di ferro che si contrae è così grande che neanche i neutroni ce la fanno. La gravità vince. Vince anche sulla forza di repulsione di un neutrone con l'altro, è di più. E quindi continua a collassare, continua a collassare, continua a collassare. Di dove? Teoricamente il limite non c'è. Continua a collassare fino a un punto. Un punto. Un punto vuol dire senza dimensioni. Quindi ho una 3-4 masse solari concentrate in un punto di zero volume. È ovviamente una cosa che non possiamo capire, perché la densità va all'infinito. Infinito non buono in fisica, vuol dire che non c'è compressione. E in effetti abbiamo detto prima che quando si va sull'estremamente piccolo non basta la relatività generale, bisogna parlare di meccanica quantistica. E sappiamo già che la meccanica quantistica e la relatività generale non si parlano, non c'è la gravità quantistica per ora. Quando ci sarà, potremo capire che cosa succede invece in quel minuscolo spazio, non sarà un punto, sarà una chissà che cosa, e anche contemporaneamente sapere quello che è successo all'inizio del Big Bang. Al Big Bang, perché anche quello era un punto di zero dimensioni, zero nel nostro parlare, e di massa concentrata. E anche quello è un punto dove meccanica quantistica e relatività generale devono per forza parlarsi. Per ora non ci siamo ancora riusciti. Quindi lasciamo da parte quella che viene chiamata la singolarità. Singolarità, un punto dove c'è tutta la massa. Ma parliamo della questo raggio di non ritorno che, se abbiamo una massa solare, è grande, adesso vedremo, 3 km. Raggio di non ritorno perché possiamo avvicinarci, se abbiamo un'astronave potentissima, motori super mega, eccetera, possiamo andare fino a 3 km e qualcosa, ma se oltrepassiamo, se andiamo più vicino ai 3 km, non c'è motore che tenga, non c'è nessuna forza che tenga, il nostro destino è segnato e cadiamo dentro senza poter più uscire, perché neanche la luce può uscire. Allora, questo è 10 km, questo è 3, quindi siamo nel centro di Roma, sarà più o meno il Vaticano, anche meno, il Vaticano su quanti sarà, qualche chilometro quadrato, quindi più o meno. E finiamo le 6:30? C'ho mezz'oretta ancora, ok. Allora, tento di farvi la relatività generale in tre passaggini. Non è facile, esatto, ho già parlato un'ora, quindi cominciate ad essere un po' stanchini, no, che bisogna svegliarsi, perché se no, però, perché è un po' difficile da una parte, però dall'altra è bella, eh. Allora, la gravità, la legge di gravitazione universale è stata fatta da Newton nel suo anno Mirabilis, che è il 1666, che è un po' inquietante perché è l'uno più il numero della peste, e quindi, e infatti in quell'anno c'era la peste a Londra e a Cambridge. Lui insegnava già 24enne a Cambridge, era molto schivo, molto taciturno, eccetera, e per sfuggire alla peste, cioè è andato in campagna da sua mamma, lui era figlio il legittimo, però papà gli ha pagato gli studi, meno male, no? Perché in questo modo aveva meno possibilità di contagio, perché era in campagna. Lì da solo, in 2-3 mesi, c'è una esplosione creativa e fa la legge della gravitazione universale, e però fa il calcolo delle orbite, però per calcolare le orbite gli serve il calcolo differenziale, le derivate, integrali, non c'erano allora, li inventa lui. Cioè, in 3-4 mesi, fa tutte queste cose qua, lì, rimangono lì per anni, fino a quando si istituisce un premio, una competizione, per sapere perché la cometa di Halley ritorna ogni 76 anni e qual è l'orbita e qual è la legge che governa questa cosa. E Halley stesso, e si dice che questo è il suo massimo contributo alla fisica, va da Newton e lo comincia a pubblicare, perché Newton aveva scritto una paginetta dicendo ecco questa soluzione vince questa gara, però gli dice devi metterlo giù, no? La legge dell'inverso del quadrato della distanza, la gravitazione universale, e allora lui si convince e scrive i massimi principi eccetera, in cui che è la sua massima opera eccetera, tuttora è ricordato come Newton, Einstein, Bohr, finito, Leonardo, per altri motivi, per altre versi eccetera, però Galileo, Newton nasce l'anno in cui muore Galileo, questo è un altro passaggio di testimone, e qui è dove si è ritirato, è il suo luogo di nascita, è dove si è ritirato, quindi dov'è Cambridge da queste parti qua, no? Cambridge, lo avevo segnato da lì, no? Per ritirare, e fa tutto in quella, lì ci sta un anno e mezzo, però fa tutto in 2-3 mesi. Poi passa un bel po' di tempo, nasce nel 1879, quindi nel 1905, che è il suo annus mirabilis, Einstein ha 26 anni, Newton aveva 24, Einstein 26, ed è dal 1902 al 1903 che lavora all'ufficio brevetti di Berna, perché voleva entrare all'università come anche precario dei nostri giorni, chiedere lettere di raccomandazione ai suoi professori, che non lo potevano vedere, e non ottiene nessun posto, mentre i suoi amici di corso lo ottengono. C'è un suo amico, il cui papà ha delle conoscenze, che si vede che anche in Svizzera quel tempo, all'ufficio brevetti, e lui è molto grato e riesce a trovare un posto, lavora 6 giorni alla settimana, 8 ore al giorno, perché si lavorava anche il sabato, poi non è che la sera studiava, no, usciva con gli amici, aveva moglie e figlio, e aveva già dato via una figlia illegittima prima di sposarsi, di cui si è saputo qualcosa dopo il 1980, quando hanno aperto le carte eccetera, di cui non si sa la fine, probabilmente morte di scarlattina, la moglie, quella che diventerà sua moglie, Mileva Maric, è andata a casa sua, era slava, è andata in quella che dopo era jugoslava, insomma, e poi è tornata senza, non si sa, che non ne parlano mai. Poi c'ha degli altri figli, e si vede con gli amici, due amici con cui ha fondato scherzosamente l'Accademia Olimpia. Andavano al bar, no, perché avevano pochi soldi, però andavano in giro, parlavano di filosofia. Poi a mezzanotte veniva fame, andavano a casa di Einstein che faceva l'ovetto. Si narra anche che Einstein era non badava a queste cose, per risparmiare sul gas, eccetera, cioè faceva il brodino, no? Eccetera. Poi ci metteva l'uovo dentro in modo da fare l'uovo sodo, no? nello stesso brodino, no? Poi però lui era contento e nel completo isolamento del 1905 scrive 5 lavori, uno più bello dell'altro, almeno 3 varrebbero un Nobel, ma lui lo prende per uno, che è l'effetto fotoelettrico, ma scrive anche una tesi sul moto browniano che è importante perché misura la dimensione delle molecole. Allora la gente non pensava che ci fossero, era controverso il fatto che ci fossero gli atomi, le molecole, eccetera, in prima misura. Scrive la relatività speciale, che cosa succede quando i corpi vanno forte, velocemente, quasi velocità della luce, e come ultimo, nel settembre, credo, 1905, scrive 3 pagine alla stessa rivista dove ha mandato la relatività speciale dicendo: scusate, mi sono dimenticato, non ha detto proprio così, un'altra conseguenza della mia teoria, dell'articolo che ho pubblicato, è che E è uguale a mc quadro. Allora, no? Il tutto parlando di filosofia alla sera, quindi come razza, come, no? Come ha fatto a 26 anni? Il tutto nasce da, dice lui, quando aveva 16-17 anni, che si chiedeva: ma se io corro a come la luce, che cosa vedo del raggio di luce che corre con me? Cosa vedo? Un campo, adesso, un campo elettromagnetico oscillante ma stazionario, cioè che sta lì? Non poteva, perché Maxwell diceva no, doveva andare a C. Una cosa, un campo elettromagnetico oscillante, elettrico oscilla, da origine del campo magnetico che oscilla, da origine del campo elettrico, non può star lì, deve viaggiare a C, no? E lui si chiedeva a 16 anni e a 26 trova la soluzione. Non è la velocità che cambia, ma è lo spazio e il tempo che cambia. Passano 10 anni, no scusate, passano 2 anni, scusate, 2 anni. Sempre nell'ufficio di Berna, questa probabilmente è la sua sedia, questi sono i suoi probabilmente quasi colleghi, tutti con i baffi, anche Einstein aveva i baffi a quell'epoca, dice in quel pomeriggio di novembre del 1907 ho avuto l'idea più felice della mia vita. Ed è Einstein, che di pensieri felici ne ha avuti parecchi, ma lui si ricorda quel pensiero lì, questo l'ha scritto anni dopo, che l'ha folgorato, ero lì e un pensiero mi ha folgorato, questo qua. Cosa succede quando cade? Cosa vuoi che succeda? Cado, mi sfracello, fine, no? E invece no, lui in qualche decimo di secondo, scommetto, ha capito il cuore della possibile soluzione alla nuova teoria della relatività generale, che spiegava che cosa succede non solo quando i corpi sono in movimento omogeneo l'uno con l'altro, velocità costante, ma anche quando uno accelera rispetto a un altro. Ma un tipo di accelerazione particolare è la gravità, accelerazione gravitazionale. Quindi lui sapeva, ed era la ricerca, che estendere la teoria della relatività speciale doveva dire toccare la gravità. E questo pensiero, come vedremo, lo illumina perché trova un modo per fregare la gravità. Vediamo come. Sono nell'ascensore di Einstein, cioè in una navicella spaziale, in questa stanza qua, di notte, eccetera, non ci sono finestre, non c'è la Terra, non c'è niente, fluttuo. Adesso compare la Terra, no? Ma io che fluttuo e che sono attirato dalla Terra sono in caduta libera e non mi accorgo di niente. sia io, sia il laserino, sia la stanza siamo attirati, tutti, no? Con la stessa forza, con la stessa accelerazione, io non sento di essere attirato. Adesso noi abbiamo l'immagine visiva perfetta quando guardiamo un astronauta in orbita. Essere in orbita è un altro tipo di caduta libera, no? Che loro non sentono la gravità, non sentono forza, non sentono di essere accelerati. Per loro chiudono le finestre e dicono: io non so se c'è la Terra sotto e io sto girando o sto cadendo, oppure sono nello spazio fermo, lontano da tutto. Non posso dirlo. E Einstein pensa: perfetto, ma allora in quel sistema lì io posso usare la relatività speciale, le cose normali. Se accendo il laserino viene da un'altra idea, grande idea di Einstein, nel 1917, emissione stimolata. Poi, accendo il laserino qua, no? Questa stanza, so che il raggio di luce andrà dritto e si pianterà sulla parete, però il puntino luminoso, alla stessa altezza, se lo do orizzontale, no? Attenzione, perfetto. Tutto è come so, tutto è descrivibile con le leggi che ho io, no? Io Einstein dice, bene. Ma cosa succede se c'è un altro fuori, fermo rispetto alla Terra, che mi guarda col binocolo? E io sto cadendo velocemente, tanto velocemente, cioè esageriamo l'effetto. Cosa vedo? Vedo che all'inizio io accendo il laserino, no? E sto cadendo. Per me è sempre costante, ma se deve impiantarsi nell'altra parete e la luce ci mette un certo tempo ad andare da destra a sinistra, in quel tempo lì l'ascensore o quello che è sceso. Quindi il raggio di luce, per impiantarsi nello stesso punto della parete, deve curvare. È tutto qui, Quindi lui vede che se c'è uno con l'aserino là, accende, vede che la luce curva. Perché curva? Perché c'è la gravità. E siccome lo spazio è descritto dalla luce, e la tessitura dei raggi di luce descrivono la geometria dello spazio, se la luce curva, lo spazio vuol dire che curva, è obbligato ad andare curva, perché lo spazio è curvo. Quindi la gravità curva lo spazio. Questo è l'esempio più facile che si può fare. Non c'è l'esempio più facile. Curva lo spazio.
Una cosa, sì. Se stiamo cadendo, la curva non dovrebbe andare verso l'alto? Perché
io aspetta, no. Allora tu hai l'ascensore che cade, no?
Esatto.
Bene. Tu sei dentro l'ascensore,
sì.
E cosa vedi? Vedi che parte di qua, facciamo tutto il rallentatore, no? Parte di qua anche se tu non lo sai che tutto si sta muovendo in giù, no? E tu vedi che il raggio di luce si pianta qua, no? Però intanto l'ascensore è caduto, è andato in giù, no? Quindi questo punto, come visto da quello col binocolo, si trova più in giù e quindi curva in giù come se fosse attirato, ma non è attirato, è la gravità che ha curvato lo spazio, e siccome la luce è obbligata ad andare dentro questo spazio curvo, deve curvare anche lei. E dov'è che questi effetti saranno più grandi? Sarà più grande il buco nero, dove c'è tanta gravità. Allora, innanzitutto però, prima di arrivare ai buchi neri, abbiamo corpi normali come le galassie, come gli ammassi di galassie, eccetera, che hanno tanta anche gravità e che riescono quindi a, si riesce a descrivere le orbite ellittiche. Ci sono questi esempi anche nei musei adesso, no? Dove ci sono dei pilori, c'è una massa e voi avete delle biglie da far scorrere, vedete che si fanno proprio, guardate dall'alto, avete proprio un'orbita ellittica con il pesone lì fermo che occupa uno dei fuochi. Oppure se parliamo della luce, la luce deve essere deviata. Quindi un raggio che va verrà deviato così, un raggio di là verrà deviato così. Quindi questo qui può essere pensato come lente. Infatti, Questa è una delle immagini più belle da vedere. Avete un ammasso di galassie e questa galassia è un'immagine fantasma, se volete, anche questa, eccetera, di una galassia che è dietro e che viene amplificata e lensata in vari punti. Se fosse proprio nel centro, vedrei un anello, che in onore di Einstein si chiama anello di Einstein. Avete letto che c'è stata la ripetizione di una supernova l'altro ieri, cioè, questi giorni, eccetera. È un altro fenomeno di questo tipo. Bene, adesso la seconda cosa difficile e importante. Ah, c'è una serie, mettiamo giù così, no? Se io sono dentro questo scatolone qua, misuro la frequenza su, misuro la frequenza giù, ma tutto è fermo, secondo me, misuro la stessa frequenza, no? Rosso, quello che è, con precisione, no? Adesso, no? Quello che deve essere, stessa frequenza, stessa lunghezza d'onda. Che cosa vede il Canotti, quello lì con il binocolo? Vede un laserino che sta venendo verso di me. E cosa vede? Vedo blu? No? Quindi, dentro vedo rosso, fuori vedo blu. Quindi, la luce diventa via via di frequenza. La frequenza è più grande, la lunghezza d'onda è più piccola, la frequenza, diciamo, si arricchisce di energia. Bene, questo qui adesso lo lasciamo lì a maturare per 2 minuti. Dopo facciamo il gran finale con questo effetto qua. Però adesso lo lasciamo. Buco nero. Buco nero è un buco nero. Andiamo a vedere perché è nero. Perché è nero? Allora, l'esempio che si fa di solito comincia con questo discorso. Abbiamo la Terra, la forza di gravità è proporzionale, è una costante, G è una costante, e il prodotto delle masse, massa della Terra e massa dell'omino, diviso la distanza quadrata. Se siamo a superficie della Terra, questa distanza quadrata è la distanza tra noi e il centro della Terra. Cioè, se io fosse, rimanessi là, se tutta la Terra fosse concentrata qui, avrei la stessa forza. Perché è tutta la Terra, è tutta la massa che ho sotto di me, ipotizzata nel baricentro di della Terra. Va bene. Allora, se io sono sulla Terra, lancio su un sassolino, cosa fa il sassolino? Va su, raggiunge una certa altezza massima e poi torna giù. Tanto torna giù con la stessa velocità con cui l'ho mandato su, ma tutto si conserva. Adesso cosa faccio? Rimpicciolisco la Terra, però lascio la massa invariata, e io sono sulla superficie e sono più vicino al centro della Terra, quindi gravità di più, e lancio il sassolino, mi sono dimenticato il passaggio prima, rifacciamo. Terra come prima, grande di 6.500 km eccetera, no? Lancio il sassolino, se lo lancio più forte che cosa succede? Va più su e poi torna giù più forte. Se lo lancio più forte, cosa succede? Va più su, poi torna giù. Ma se lo lancio e gli do una velocità iniziale di 11 km al secondo, per ovvie ragioni, questa velocità limite è chiamata velocità di fuga. Cioè, riesce Sassolino ad essere lontano, ad avere ancora un po' di velocità, lontano vuol dire meno gravità, quindi sempre meno forza, no? C'è ancora un po' di spinta, riesce ad andare in corsia e non torna più. 28 km all'ora, 11 km al secondo. Bene, se adesso mi picciolisco la Terra, no? Sono più vicino al centro della Terra, e quando tiro il sasso perché non torno giù, dovrò dargli una velocità maggiore, forse di più, no? Se adesso la Terra la penso come una biglia di un centimetro di raggio, un centimetro, piccola così, tutta la Terra qua, tutta la massa della Terra, e io sono l'omino indistruttibile, no? E tento di lanciare il sasso, devo dare una velocità, perché non torni più giù il sasso, devo dare una velocità di 300.000 km al secondo, che è la velocità della luce, e quindi se è la velocità della luce è 299, certo, 100.000 un po' di più, e quindi neanche la luce può fuggire. Ma questa è un'analogia, prima le analogie valgono fino a un certo punto, non completamente. Quello che non va in questa analogia è che la luce dovrebbe fare un blocco, no? Può essere lanciata da questo biglino qua, no? Va sopra e poi tornare più giù. Quindi se io sono un essere che è qua, prendo la luce e posso avere informazione da dentro. Quindi non è mica nero, no? Non è vero che è nero molto in fuori, ma se io sono qua posso avere informazioni di quello che succede sotto questo raggio di non ritorno. Non va bene, non è vero così. È l'analogia che vale fino a qua, qua no. Allora io adesso ve ne propongo un'altra. Sempre l'analogia è di quello che succede. Questa è la scala mobile. È una scala mobile molto particolare. Qua c'è il buco nero, c'è l'orizzonte, c'è 3 km per o la biglia, un centimetro, eccetera, no? E queste sono scale mobili che vanno in giù, a simboleggiare tutto lo spazio che va in giù. Sono scale mobili che man mano che scendono accelerano. E voi siete la luce che volete andare contromano. E qui la scala mobile ha una velocità in giù di 300.000 km al secondo. Pertanto che vi sforziate, no? Non riuscite a tenere passo con i gradini che vi portano in giù, anche se accorrete come matti rispetto a un osservatore che è qui, no? Accorrete come matti, ma state sempre lì, non uscite perché siete mangiati insieme allo spazio. Un'analogia, perché la domanda qui che vi fate è: beh, lo doveva finire questo spazio? Io so, la risposta facile è dire non lo so, oppure dire va, andrà nella singolarità, tanto io non so nessuno, cosa succede, no? E com'è questo, che questo spazio è un tiramolla elastico, gira e tira e viaggia, eccetera, no? È un'analogia, quindi, no? Però è più giusta questa di quella di prima del sassolino. Qui alla sommità della scala mobile non c'è nessun raggio di luce che esce. E la sommità della scala mobile è l'orizzonte delle 20. Bene, allora supponiamo di avere l'astronave Enterprise, roba e pareti riescono a sopportare temperature di 5700 gradi, temperature del sole, eccetera. Facciamoci un giro vicino alla superficie del sole, sentiremo una certa gravità, ma i nostri motori sono potenti, possiamo sfuggire agevolmente. La gravità è tutta la massa del sole per la massa nostra diviso questa distanzone enorme al quadrato, no? 700.000 km, tanto 700.000 km, è il doppio della distanza della Luna alla Terra, ci mette 2 secondi qualcosa la luce ad andare da una parte o un'altra, eh? È grande il Sole. Invece adesso prendiamo un buco nero da 3 km, cioè se il Sole diventasse un buco nero non può, ma se lo diventasse avrebbe questo raggio di non ritorno di 3 km. Quindi la mia astronave, invece di rimanere lontana, può avvicinarsi in questo caso al buco nero, no? Può arrivare fino a 3 km. E cosa succederebbe? Succederebbe, come vista da me dall'esterno, una cosa molto strana. La vedrei avvicinarsi, ma invece di accelerare, perché è sempre più veloce, perché è sempre attirata più velocemente, la vedo rallentare. Lei continua cioè si accorge che c'è qualcosa che non va, dà il segnale di SOS, che in inglese è Mayday, Mayday. Io li ricevo per un po', ma poi quando si sta avvicinando, non sento più niente. Non la vedo più. Prima l'ho vista rallentare, no? Quando si è avvicinata non la vedo più e non la sento più. Neanche la luce mi raggiunge. Come mai? C'è una differenza bestiale. Notate che per uno dentro l'astronave, nell'ordine di qualche millisecondo, nell'ora di qualche millisecondo non è che rallenta qui, va dentro, succede una cosa strana che tutti i corpi sono allungati, diventano tipo spaghetti,
il termine tecnico e scientifico è spaghettification, sul serio, ed entreremo in fila indiana attraverso questo buco nero, perché la gravità che è applicata ai miei piedi e la gravità che è applicata alla mia testa, quando sono lì vicino, sono diverse, perché la distanza, no, bastano 2 metri su 3 chilometri, che è abbastanza, la distanza è, quando sono molto vicino, è diversa, quindi la gravità è diversa, quindi mi sentirei stirato. E siccome 2 punti qua, per andare nel centro, devono convergere un pochettino, mi sento anche schiacciato, per questo sono schiacciato e allungato, quindi faccio lo spaghetto, cioè tutti i miei atomi andranno in fila indiana, sono smembrato, e tutti i miei atomi in fila indiana andranno dentro il buco nero. Questo per buchi neri piccoli, perché 2 metri rispetto a 3 chilometri sono tanti. Se ho un buco nero da 10 miliardi di masse solari, no, questo non succede, posso entrare integro, non me ne accorgerei neanche per quella mezz'oretta che passerebbe. Comunque il fatto è che io dentro l'astronave ci vado dentro il buco nero, io da fuori invece vedo che l'astronave non ci va e non la vedo più. Perché? Perché il tempo è strano. Il tempo è strano. È la terza cosa, riprendiamo quella di prima, no? Abbiamo detto che il laserino rosso che va in giù viene visto blu. Vale anche il contrario, un laserino blu che va in su, la luce che va in su, viene vista sopra come rossa. Questo è stato misurato, Non è. È stato misurato nel 1959 con una sulla Terra, quindi usando la gravità della Terra, usando un dislivello di 23 metri, che era l'altezza di quel palazzo di Harvard e la cantina. I due che l'hanno fatto si chiamano Pound e Repka, lui era un dottorando di Pound, anche se sembra più vecchio, e hanno misurato la differenza di frequenza da sopra a sotto, dovuta alla differente gravità che c'è sopra e sotto. Grandissimo esperimento. Quindi questo non è teoria, magari la spiegazione in futuro scopriremo che la relatività generale quantistica è un pochino diversa, ma vabbè, però quello è stato misurato, certificato, dimostrato sperimentalmente. Quindi magari la spiegazione non ha, però questo qui succede. Vorrei insistere su questo. Questo non è fantasia, questo è stato misurato. Adesso si riescono a misurare in 10 cm, cioè due orologi posti a 10 cm l'uno sopra l'altro, nella gravità terrestre non segnano lo stesso tempo. Ma perché parlo di tempo? Quello che hanno misurato sono delle frequenze diverse, no? La luce rossa, la luce blu, sono frequenze diverse. Ma che cos'è una frequenza? Abbiamo il pendolo, no? A una certa frequenza, cosa vuol dire? Che fa certi tot giri al secondo o al minuto, no? Vuol dire che io misuro quanti giri fa nel tempo, no? Quindi cambiare frequenza vuol dire che lo vedo andare più piano o più veloce, con l'altalena pure, no? Più piano o più veloce. Quindi cambiare frequenza vuol dire cambiare il ritmo del tempo. È una frase macigno, cioè frequenza e tempo stessa cosa, uno in verso dell'altro, ma stessa cosa. Per avere una frequenza, una cosa che si ripete nel tempo, quindi la vedo andare più velocemente o più lentamente, Bene. Quindi se sono vicino a un buco nero, quello che succede se io sono fuori e vedo un'astronave, vedo che lei diventa sempre più lenta. Il tempo vicino alla gravità rallenta, come visto da fuori. Ok? Quindi, se io sono da fuori, va a finire che io non lo vedo mai essere ingoiato dal buco nero. Sì, è come se si fermasse. Pensate all'astronave che mi manda il laserino blu, no? vuol dire che vedo oscillare, tot oscillazione, eccetera. Man mano che però risale lungo il campo gravitazionale, questo qua oscilla pochissimo, no? Pensate che io ho fatto la maratona in 2 ore di vicino, no? E ogni passo è una frequenza, eccetera. Che cosa vedo io? No? Qui fuori, per un passo suo, ci impiego 1 milione d'anni. La stessa cosa, la frequenza dell'oscillazione, l'oscillazione sono i miei passi, li vedo. Questo è stato misurato. Questa è una estrapolazione, ma la precisione con cui è stato misurato è quella che dice Einstein, che succedono queste cose vicino alla gravità. Basta avere una gravità più grande e succederà una cosa più grande. Così, eh? Ok? Bene, questo cosa vuol dire? Voi avete un cancro incurabile. Cosa fate? Prendete l'astronave, andate a un buco nero più vicino, pagato dalla ASL, vi fate un giretto di un'oretta, film Interstellar, 1 ora vicino a Gargantua, sul pianeta di Miller, equivaleva a 7 anni sulla Terra. Il protagonista ci passa e si arrabbia più ore, tanto che quando torna sua figlia è più vecchia di lui, di tanto. Questo è stato misurato da quell'esperimento. È vero. Quindi, vi fate la vostra cosa, tornate, sono passati 200 anni sulla Terra, ho trovato la cura, tutto a posto. Ma adesso vediamo che cosa possiamo dire di quello che vedo io un momento prima di cadere nel buco nero. O meglio, prendiamoci un buco nero rotante e stiamo lì. Se il buco nero è rotante io posso star lì, perché se ruota mi aiuta a stare in orbita senza fare niente, eccetera. Lì, no? Che cosa vedo di voi? Vedo l'inverso. Vedo voi che vi muovete come dei ridolini. Vedo i TG di 1.000 anni, 1 milione di anni, 1 miliardo di anni. Se sono molto 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 vicino al raggio di non ritorno, vedo tutto il tempo. È dura da digerire. Come quello là vede che io non entro mai, io sono sempre lì, io qui vedo tutto quello che succederà su sé, non vedo il futuro, tutte queste cose sono già successe, no? Ma sono impacchettate in un tempo minuscolo per me, che è tanto più minuscolo quanto più sono vicino al buco nero. E questo è stato misurato, non importa se ci credete o no a quella teoria, questo è vero, nel senso che è stato...
C'è una spiegazione di perché se ci si avvicina anche la velocità della luce e il tempo rallenta. Qual è la spiegazione?
È quella della frequenza che cambia a seconda della gravità. La frequenza e il tempo è la stessa. Il modo più mio, più vicino per spiegarlo in termini semplici è stato quello di fare un'analogia con le frequenze che intuitivamente sono più facili. E poi di farvi immaginare un orologio con il suo tic-tac. Questo è il tempo, no?
Sì.
Ma la frequenza è anche questa. La frequenza che è più bassa, più rossa, vuol dire che l'orologio va più piano, il tempo va più piano. E per converso, per me, che vedo, va più veloce. È il massimo che riesco a fare. Finisco con una citazione che è allo stesso tempo triste, enigmatica e anche speranzosa, se volete. Allora, il 15 marzo 1955 muore il grande amico di Einstein, che si chiamava Michele Besso, con cui era rimasto in corrispondenza e quindi in amicizia durante tutta la sua vita. 15 marzo. E Einstein, che morirà il 18 aprile, quindi un mese dopo, scrive alla vedova, che era sua amica anche lei, e dice: ora Basso è dipartito da questo strano mondo, precedendomi di poco, perché sapeva che c'aveva poco da vivere. È del 79, quindi aveva 76 anni, nato il 5 marzo. Questo non significa niente. Gente come noi, che crede nella fisica, sa che la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'ostinata e persistente illusione. Quindi Einstein stesso diceva: attenzione a dare per scontato che il tempo scorra. Io ho fatto tanto per dire che scorre in maniera diversa a seconda della velocità e a seconda della gravità. Quindi il tempo non è quella cosa che abbiamo in testa noi fin da piccoli e che capiamo intuitivamente. Il tempo è un'altra cosa. E chi lo sa? Magari non c'è, o in certe situazioni, eccetera, può essere quasi vanificato, come nel caso di quello che gira là, no? Se lui vede tutto fino alla fine del tempo, il tempo c'è ancora, però perde tanto del suo significato, no? Vede tutto in un secondo, no? Basta, grazie.